Buongiorno e buona settimana ascoltatrici e ascoltatori da CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo il numero a cui potete scrivere durante la diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it per scriverci durante questa puntata una mail. Altrimenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast come sempre alla fine di questa puntata per raccontarvi quali sono gli argomenti di cui abbiamo parlato quest'oggi ed eventualmente riascoltare se vi siete persi qualche cosa. Gli argomenti di oggi sono, come sempre, la rubrica gialla di Luca Crovi, Giallo Crovi, che ritroveremo a fine puntata. Parleremo con Lisa Mazzoni, che è cofondatrice insieme a Beppe Scutellà di Punto Zero Teatro, che ha cominciato da poco la sua stagione. Fin qui sarebbe la notizia, diciamo, classica, ma come molti di voi forse sanno, Punto Zero Teatro è anche Punto Zero Teatro Beccaria, ovvero l'unico teatro in un carcere, in una casa di reclusione minorile che abbia un accesso al pubblico all'esterno. Le produzioni di Punto Zero Teatro hanno vinto tanti premi, giustamente, l'attività va avanti da molti anni con beneficio ovviamente dei giovani e delle giovani che vi partecipano, ma anche della cittadinanza che ha modo di assistervi e quindi insomma di avere un contatto diretto con un lavoro socialmente importante ma anche artisticamente significativo. Sarà proprio a Punto Zero Teatro che domani comincerà il Forum Cultura, giunto alla sua terza edizione a Milano, che vedrà una serie di tavoli di lavoro nel corso delle giornate fino al 6 di novembre e poi alcune restituzioni pubbliche a cui appunto si può accedere come spettatori e spettatrici. La prima di queste, dunque l'apertura, sarà proprio a Punto Zero Teatro Beccaria, dove appunto è in scena uno degli spettacoli storici di Punto Zero. Ma tutto questo ce lo racconterà Lisa più tardi nella seconda parte. In questa prima parte, come sempre, come secondo argomento avremo un argomento di arti visive. Si apre una grande mostra dedicata ai tre grandi di Spagna, così è intitolata, sono Dalí, Miró e Picasso, alla Fabbrica del Vapore, ce ne parla Tiziana Ricci. Fra poco sentiremo l'intervista di Barbara Sorrentini a Paolo Virzì e Valerio Mastandrea per il film 5 minuti, ma apriamo con un estratto da una serata che molte ascoltatrici e ascoltatori hanno vissuto lo scorso giugno in occasione della nostra festa all'ex ospedale psichiatrico Pini All You Need Is Pop. Dato che questo è l'anno del cinquantenario della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni moltissimo e in particolare nel corso di questo fine settimana, quando il 2 cadeva proprio questo anniversario, e allora volevo ricordarvi che questa sera al Suggeritore Night Live avremo una puntata speciale in cui manderemo in onda la conversazione spettacolo che Ascanio Celestini ha avuto con la sottoscritta. Sono appunti a partire da un'ipotesi di museo per Pierpaolo Pasolini. E allora vi faccio ascoltare un breve estratto da quello che ci siamo detti allora, che è assolutamente valido, ovviamente, come tutto il lavoro di Ascanio Celestini su Pasolini, che si è tradotto anche in uno spettacolo molto più lungo che si chiama Museo Pasolini, e che quindi, come dire, vale sempre la pena di riascoltare. L'appuntamento è alle 21.30 questa sera su Radio Popolare, questo è un breve estratto.
Il concetto di museo, almeno inteso come lo ha indagato Ascanio, è centrale in questo lungo lavoro che ha portato a tanti esiti diversi. C'è anche una riflessione sul Novecento, sulla nostra storia recente, sulla struttura della nostra società, a partire da tante cose, dalla casa, dalla famiglia, da che cosa siamo diventati, quali sono le nostre aspirazioni. Credo sia un discorso non solo attuale, ma talmente urgente che mi fa molto piacere che Ascanio quest'oggi rifletta un po' su tutto quello che lui ha ricercato anche per noi.
Intanto, buonasera. Insomma, tu mi hai fatto già tante domande, anche senza farle, insomma, col punto interrogativo. Pierpaolo Pasolini è stato uno scrittore che si è messo davanti ad alcune domande e ha cercato di dare alcune risposte, perché questo succedeva nel secolo scorso. E una delle domande di Pierpaolo Pasolini era: io sono comunista? E lui si risponde: sì, certamente sì. E nonostante suo fratello sia stato ucciso da comunisti un giorno di febbraio del 1945 in montagna, e lui però dice: perché io sono comunista? Perché quando una persona si fa una domanda, in qualche maniera trova anche o cerca di trovare una risposta. E la risposta di Pierpaolo Pasolini era proprio quella. Cioè, io sono comunista perché i comunisti sono quelli che stanno dalla parte delle persone che si trovano in una condizione di subalternità. Io sono comunista perché c'è un pezzo di mondo che è più violento e un altro che cerca di mettere la violenza in disparte. Ecco, e questo è quello che scrive Pasolini.
E allora così, questo era un breve estratto dunque di quello che ascolterete questa sera alle 21.30 nell'ambito dell'orario dove di solito va in onda il Suggeritore Night Live. Questa è una puntata speciale in cui vi facciamo riascoltare quella serata, quell'appuntamento alla nostra festa del giugno scorso dal titolo Appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini con Ascanio Celestini. E noi invece fra pochissimo parliamo di un film. When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl. Pull up to me. Yeah, yeah. Bumper, baby. Father Phil. Don't be lazy. Put you back in this wine. Wait. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little bit spicy. Maybe it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. 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 Ed eccoci dunque allo spazio dedicato al cinema, il film 5 secondi, firmato dal regista Paolo Virzì, Valerio Mastandrea interprete, l'intervista doppia di Barbara Sorrentini.
5 secondi, un film che mette in campo tantissime cose, la paternità, l'ambiente, la distanza generazionale, insomma c'è veramente tanto. Da dove ti è arrivato questo film?
Ma è uscita fuori inizialmente in forma proprio di racconto, di storia, senza neanche troppo badare ai temi che toccava, però poi mi sono reso conto che in effetti c'erano dentro cose che mi stanno molto a cuore. La riflessione su cosa sia un padre, la riflessione su cosa sia il dolore tormentato che può avvenire una persona che rinuncia, sembra rinunciare a vivere, ma che poi invece si apre in qualche maniera, soprattutto le relazioni, i contatti con l'esterno, con le persone, che all'inizio in quel caso sono di attrito e di fastidio e di conflitto con i vicini indesiderati, ma che poi diventano un'alleanza e quasi una forma di ansioso accudimento. Il confronto tra un borghese di Roma Nord con la sua visione di relazioni e di rapporti genitoriali, con invece una realtà di ragazzi e ragazze che appunto non sono convinti che sia necessario avere un padre, che avere un fidanzato, e quindi queste due realtà che si incrociano in una maniera prima di battibecco, ma poi tutto sommato quasi di accettazione reciproca. E infine un discorso che mi è sembrato emergere soprattutto mentre giravo il film, su quanto assomigliamo alla natura e al paesaggio. Cioè Ardireano all'inizio della storia è un cespuglio spinoso, ruvido e trascurato, ma poi in qualche maniera i contatti con i suoi vicini di casa all'inizio fastidiosi, con le incursioni premurose della sua socia di studio, che Giuliana interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che viene a scuoterlo, in qualche maniera lo fanno rigenerare, ma anche, soprattutto questa cosa che un burbero così scorbutico e così misantropo possa giungere ad aiutare a nascere colui che per l'appunto ha subito un lutto gravissimo sul piano genitoriale verso una figlia adorata e che è alienato da un altro figlio al quale manda messaggi affettuosi che non ricevono risposta, e poi proprio lui diventa quello che aiuta questa ragazza ventenne un po' sconsiderata a nascere, non solo, anche con un gesto di prepotenza impone al padre naturale di andare a salutare, così, perché questo è il suo modo di guardare, e loro lo accettano un po' titubanti, però ecco, quindi questo diventava una cosa che mi sembrava vitale, uno scambio, e quindi è un film anche veramente molto tragico per alcune cose, ma che ha dentro un po', anche quasi a mia insaputa, uno spiraglio di fiducia nell'umano.
C'è anche un percorso, naturalmente, un'elaborazione, un percorso anche di cambiamento, che nell'età che racconti è difficile, cioè è raro che ci sia un percorso così. Come lo hai lavorato con Valerio Mastandrea, e anche a livello, mi viene da dire, quasi psicanalitico, perché è veramente molto profondo.
Guarda, ci siamo detti pochissimo sul personaggio, perché lui ha amato tantissimo la storia e mi ha veramente scosso, mi ha detto famolo pa, ammortacci tua, famolo pa. Cioè sentivo che aveva una gran voglia di essere Adriano, e questo suo desiderio, questa sua voglia l'ha contagiata anche a me, e quindi ci siamo un po' contagiati a vicenda, però non abbiamo ragionato tanto, abbiamo ragionato sul film insieme, abbiamo parlato del film, non tanto commedia, ci siamo immaginati delle cose, ma non era quello che ci stava a cuore, era tenere insieme, bilanciare delle tonalità che appunto passassero dal dolore all'euforia, e ho pensato pensato a lui naturalmente perché c'è qualche cosa che ci lega di misterioso a Valerio e a me. Abbiamo attraversato tappe della vita insieme, abbiamo fatto 5 film insieme, eravamo amici ancora prima di iniziare a fare dei film insieme. Lui è diventato padre per la prima volta sul set della prima cosa bella, che era un film era il film del figlio, sul figlio, insomma. E io lo sono diventato per la seconda. Nello stesso, i nostri figli sono nati, Jacopo e Giordano, sono nati lo stesso giorno. E quindi c'è stata un'intesa profonda che va al di là della ragionevole conversazione, ma più di un istinto animale.
Valerio, 5 secondi è un film che ti porta in una sfera paterna dolorosa, anche con speranza, anche con attivismo a un certo punto, però senza raccontare troppo di questo film. Chi è questo personaggio? Come lo hai vissuto?
È un personaggio molto classico all'interno di un racconto, secondo me, perché inizia e finisce in un modo completamente diverso, quindi fa un percorso come lo fa il film. E da subito ho sentito che era un personaggio che mi avrebbe complicato le cose, ma complicate, cioè mi avrebbe fatto sicuramente rinunciare a delle dinamiche, delle armi che uno mette in campo che io metto in campo quando affronto i personaggi che mi propongono, perché qua c'era qualcosa che ero sicuro che avrebbe finito per toccarmi molto profondamente, vuoi perché c'è la paternità di mezzo, vuoi perché lavorare con Paolo comunque è sempre a fare un film insieme, mai io che faccio il suo film o lui che fa il suo, senza diciamo condividere e confrontarci quotidianamente. Quindi alla fine è stato un personaggio, non voglio entrare nel dettaglio perché poi lo scopre la gente se lo va a vedere, qualora andasse a vederlo, però insomma è uno dei personaggi più intensi che mi è capitato di interpretare, sicuro.
Ci sono stati momenti più complicati proprio a livello di lavoro d'attore?
No, complicati no, emozionanti sì. Poi il cinema, l'emozione della confezione, restituisce la volata, no? Però ti dico che sul campo, insomma, ci sono stati un paio di scene, di situazioni in cui eravamo tutti molto scossi perché c'era qualcosa di più che dire delle battute, ecco.
Volevo farti una domanda su Non essere cattivo. Sono 10 anni, il film ritorna al cinema, cosa è rimasto di quel film 10 anni dopo e chi lo va a vedere, quindi che magari va a 10 anni quando il film è uscito, adesso ne ha 20, cosa arriva di questo film?
Cosa arriva non lo so, che ognuno fa il viaggio che deve fare quando vede un film, spero. L'importante è che ne faccia uno. È rimasto tutto di questo film, è rimasta l'esperienza, è rimasta l'amicizia, la mancanza di un punto di riferimento umano e professionale come poteva essere Claudio, è rimasto l'insegnamento di Claudio, cioè la grande passione per quello che si fa, in generale, nel suo caso era il cinema, ma penso sempre a quanto è disumano pensare alle persone che fanno un lavoro che non gli piace, no? Che è proprio una concezione disumana, e quanta fortuna invece poi quelli come noi che fanno delle cose in cui ci trovano anche la capacità e la possibilità di evolvere, di crescere. E poi in questo film c'è anche una grande riflessione sul tema del lavoro, il finale di questo film c'ha, insomma, implica l'etica, insomma tanta roba, quindi è rimasto tutto per noi e secondo me anche per chi non l'ha visto e lo vedrà in questi 3 giorni di programmazione, spero che... Insomma, che si annidi poi, capito, qualcosa e che rimanga e che aiuti anche a guardare il cinema in un certo modo, un cinema italiano in un certo modo, anche se quello di Claudio purtroppo, nonostante poi ne porteremo avanti i suoi copioni, le sue cose, ma non c'è lui, quindi sarà sempre meno potente di come poteva essere.
E allora così Paolo Virzì, Valerio Mastandrea per il film 5 minuti nell'intervista di Barbara Sorrentini.
Waited till the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies want, confide in me, I'll put down. Down everything.
I tre grandi di Spagna, tre visioni, un'eredità, l'arte di Dalí, Miró e Picasso. La mostra che porta questo titolo è alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 25 gennaio. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
Deluso forse chi si aspetta di vedere dipinti e opere tra le più significative. Sì, perché si tratta soprattutto di opere di grafica e di disegni per lo più, ma questo il titolo non ce lo dice. Si tratta tuttavia di grandi artisti, soprattutto Picasso e Miró, perché di Dalí c'è un po' poco. E abbiamo trovato tra le cose più interessanti sicuramente la sezione dedicata agli studi preparatori per Guernica, il grande capolavoro di Picasso, e le fotografie di Dora Maar in questa sezione, fotografa, artista, e che nel 1936-37 aveva una relazione affettiva con Picasso. Fotografie preziose quelle di Dora Maar, che documentano l'evolversi della creazione dell'opera realizzata da Picasso come manifesto contro la guerra. Poi un altro punto che mi è sembrato interessante e significativo all'interno del percorso è l'opera Bacanale, una massiccia scenografia teatrale realizzata da Salvador Dalí nel 1939 per l'omonimo balletto, il primo di molti per cui Dalí prestò la sua arte. È un'opera molto bella, molto interessante, di surrealismo, e rappresenta la prima collaborazione dell'artista con i balletti russi di Monte Carlo. E prima di lui questi balletti avevano avuto la collaborazione, tra gli altri, appunto, di Picasso e di Miró. Abbiamo intervistato Joan Abelot, che è uno dei curatori, critico e curatore indipendente.
L'unico grande in senso legale era Dalí, perché era marchese di Púbol, che è un titolo che gli ha dato ora il non più famoso in senso positivo emerito re di Spagna Juan Carlos I, no? Allora, i tre grandi è un titolo un po' pubblicitario per attirare la memoria della gente, ma sono grandi in senso che hanno fatto un'arte grande, un'arte che rimandrà nella memoria di secula seculorum.
Allora, no? di loro tre abbiamo visto delle grandi mostre, sì, anche in questi anni. Qui si vede un percorso molto legato alla grafica, soprattutto al primo piano, e poi ci sono anche dei dipinti di Miró. Sì. Invece di Dalí questa installazione
teatrale. Sì, abbiamo avuto problemi tecnici. Purtroppo era quello che dicevo, che frontiere in Europa ancora ci sono. È tutto rimesso a posto.
Ecco, prima dicevo di Picasso, ci sono delle opere stupende, ma è grafica, quindi è meglio dirla questa cosa.
C'è anche un carboncino di Picasso, sia la struttura
Mi domandavo come è stata pensata la mostra.
No, la sceneggiatura della mostra è molto semplice. Noi abbiamo cercato, attraverso il periodo surrealista dei tre personaggi e anche non surrealista, abbiamo cercato degli interessi molto focalizzati, cioè ad esempio da Picasso, soprattutto la parte dell'anno 37, dove c'è da una parte la sua opera Guernica, abbiamo le fotografie di Dora Maar,
gli studi sui particolari,
Gli studi che lui ha fatto stampare dei particolari, che sono dal Museo del Grabado di Coruña, e anche il Reina Sofia, il Museo Reina Sofia di Madrid, ci ha lasciato queste fotografie importantissime per capire quello che è stato la grande opera di Picasso, che è il Guernica. Guernica non si può portare prima perché...
No, è stata qui nel 53 in Sala delle Cariatidi.
Sì,
e
esatto.
Poi non è più uscita.
Nel 53, grazie alla sinistra parlamentaria di allora, si è fatta una grande mostra a Milano e a Roma. E è stato un omaggio a Picasso, perché, come ho detto prima, Picasso amava l'Italia, dove ha conosciuto la prima moglie, con la quale si è sposato, Olga Koklova, nel 1917. E Picasso è stato un uomo felice in Italia.
Beh, sua mamma era di Genova, mi pare.
I suoi antenati. Picasso con la doppia S, questo in spagnolo non esistono le doppie consonanti, Allora è un cognome italiano.
Ok, lei diceva che il filo rosso è il surrealismo.
Picasso surrealista, anche il Guernica, può darsi che dico proprio qualcosa di scandalo, ma anche il Guernica ha una fabbrica surrealista, perché sono delle figure un po' di sogno. No? Non
a
sono...
cui si è ispirato anche Bai?
Sì, come no. Picasso si ispirava in tanti altri si sono ispirati in Picasso.
Lui, sì, certo. Allora,
sempre c'è questo confronto, no? Ma la persona che vuole venire a vedere qua vedrà dei opere di Picasso interessantissime, anche se sono fotografie, anche se sono su carta, perché tutto questo centro da 1937 dedicato alla pace per la curatrice Carlota Muñoz è veramente nodale per capire l'importanza di Picasso.
Infatti si chiude con la colomba, no?
Si chiude con la colomba, una colomba dall'anno 51, un foulard su lino, che lui ha fatto per un incontro di studenti comunisti in Cecoslovacchia, allora, che ancora c'era, ormai c'è la Cecchia e c'è la Slovacchia, ma allora c'era un paese unito. Io vorrei aggiungere che questi tre personaggi che noi presentiamo li presentiamo sotto aspetti inediti. No, presentiamo il Dalí, che si dedica alla scenografia teatrale, il Picasso, che si dedica a fare un gran cartellone in omaggio alla Repubblica Spagnola, il Guernica, e Miró, che si dedica a questo omaggio eterno alle donne, la sua maniera di dipingere le donne, e che lo vediamo anche in questa mostra di I tre grandi di Spagna, grandi come artisti,
i manifesti
di Picasso, perché Picasso alla fine della sua vita si faceva i manifesti per le sue esposizioni a Valauris, alla Côte d'Azur.
E dunque, la mostra è I tre grandi di Spagna, tre visioni, un'eredità, l'arte di Dalí, Miró e Picasso. La mostra è alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 25 gennaio, grazie a Tiziana Ricci. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale, seconda parte, fino alle notizie delle 12:30. E ora vi parliamo di una realtà che è stata spesso nostra ospite, talvolta anche nelle nostre puntate in esterna, perché è una realtà importante di Milano che festeggia e celebra proprio quest'anno il suo trentennale. Sono 30 anni, infatti, che Punto Zero Beccaria, che spesso viene anche chiamato Punto Zero Beccaria Teatro o Teatro Punto Zero Beccaria, insomma, perché fa riferimento ed è anche uno dei pochissimi, se non l'unico, teatro aperto al pubblico che fa capo a un istituto penale per minorenni, il Cesare Beccaria, l'istituto penale per minorenni di Milano, e che ci lavora utilizzando lo spettacolo dal vivo, il teatro, come strumento di formazione e di crescita. Gli spettacoli di Punto Zero Beccaria, come dicevo da sommario, hanno già avuto molti riconoscimenti e giustamente, anche perché non si tratta soltanto di esiti, tra l'altro appunto disponibili alla cittadinanza attraverso il teatro aperto al pubblico, che hanno un valore appunto formativo importante, ma sono artisticamente di grande livello, e questo secondo noi aggiunge un elemento di grande ispirazione soprattutto per i giovani e le giovani che vi partecipano. Perché parliamo di Punto Zero Beccaria quest'oggi? Perché da pochi giorni è iniziata la loro nuova stagione, 24-25, lo scorso 28 ottobre sono andati in scena con Errare Humanum Est, in una stagione che si chiama Persona, che è appunto quella del trentennale. Ma anche perché domani sarà proprio Punto Zero Teatro a ospitare la prima restituzione pubblica, il primo programma pubblico che farà seguito alla prima giornata del Forum Cultura di Milano, giunto alla sua quarta edizione, avevo detto terza, invece è già la quarta. Ci sono i tavoli di lavoro durante la giornata e poi ci sono sempre degli esiti aperti al pubblico. Il primo sarà proprio Punto Zero. Insomma, per parlare di tutto questo, cioè della stagione, del loro lavoro, del trentennale e anche del Forum Cultura, siamo collegati con la cofondatrice di Punto Zero, Lisa Mazzoni. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Popolare. Io sono portavoce in questo momento della compagnia, perché è in scena con Errare Humanum Est all'Ecoteatro, per cui vi porto i saluti di tutti e vi ringrazio.
Ebbene, allora ricambiamo ovviamente con grande affetto. Io sono stata tante volte, insomma, al vostro teatro ed è veramente un'esperienza importante, anche perché, come dicevo, non perdete mai di vista l'esito artistico, che è parte integrante del vostro lavoro con i giovani.
È vero, l'esito artistico è, come dire, è la festa, è la felicità della condivisione, è il momento in cui finalmente incontriamo un pubblico, delle persone che sono venute ad ascoltarci, a condividere, e deve essere, come tutti i momenti di festa, un momento speciale che si porta nel cuore, è un incontro innanzitutto, e il teatro ha questa grande capacità di connetterci, di farci vivere insieme il qui e l'ora, che sembrano dei concetti scontati, ma che si ritrova proprio la profondità dell'incontro, di quello che si vive insieme. Per noi quindi l'esito teatrale, lo spettacolo, è proprio il contenitore della nostra vita. È qui che i ragazzi cominciano a poter uscire dalla cella, vivere una vita, una quotidianità di 8-10 ore in un magnifico teatro che abbiamo costruito con loro, per noi, per loro. E qui si cominciano a sperimentare innanzitutto nella relazione, nell'affettività, nella fiducia con l'altro, nella compagnia, che appunto il teatro si propone di stare in una compagnia. In una compagnia si comincia a stare bene, e quando stai bene incomincia a imparare a fare insieme all'altro. Quindi tutto quello che è la formazione è una conseguenza naturale. C'è chi adora fare il fonico, c'è chi preferisce le luci, tutti noi ci occupiamo della manutenzione del teatro, della gestione quotidiana, si cucina insieme, si lavora insieme, e questo è appunto questa grande occasione che abbiamo avuto di aprire un teatro all'interno di un carcere come locale pubblico spettacolo. Noi abbiamo una grande fortuna rispetto ai nostri tanti amici e colleghi che lavorano nelle carceri, che questo teatro è proprio sul cavallo di confine, sulle mura di cinta tra l'area detentiva e la strada, e quindi siamo riusciti a buttare giù un muro e costruire delle porte per farlo diventare proprio un teatro di pubblico spettacolo.
Ecco, la stagione, dicevamo, del trentennale si intitola Persona, comincia con Errare Humanum Est, che credo sia un vostro titolo storico, se non mi sbaglio,
sì,
giusto?
È un lavoro che sta lavorando, cioè lo stiamo portando in scena da tanti anni, quasi 10 anni siamo in scena, è riferito in particolare a un pubblico scuole, medie, superiori, ma anche con un pubblico misto, figli e genitori. E siamo in scena tutto l'anno, le scuole possono venire nel nostro teatro, stiamo facendo delle trasferte ed è un lavoro che ragiona sicuramente sul fatto che appunto sbagliare è umano, ma anche sul sistema penale, come nasce, come si è trasformato nel tempo, quali sono le proposte di riparazione che il nostro sistema penitenziario offre e quali sono le possibilità anche per i cittadini di collaborare affinché l'articolo 27 della Costituzione possa essere conosciuto e messo in pratica. E la stagione quindi parte con Errare Humanum Est, che è il lavoro che ci accompagna per tutto l'anno, e poi si alternano dei lavori, per esempio il 29 di novembre andrà in scena l'esito di un progetto che vede gli studenti dell'Università Statale, in particolare il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e il Dipartimento di Giurisprudenza, che appunto assieme ai nostri attori lavoreranno su il tema shakespeariano e troveranno appunto nei classici shakespeariani l'occasione di indagare ancora una volta che cos'è la giustizia minorile, come si articola, quali sono i principi fondanti della giustizia minorile, molto diversa da quella per gli adulti, dove appunto la persona, l'oggetto dell'indagine è il reato. E poi di nuovo riportiamo i nostri spettacoli di repertorio, Alice Augmented, quindi il testo di Lewis Carroll, però rivisitato con tutto quello che è la multimedialità.
Uno spettacolo molto ardito, io l'ho visto la stagione scorsa, complesso anche dal punto di vista tecnico.
Sì, ci piace lavorare appunto nell'ambito di quello che è la multimedialità, sperimentarci, sfidare un po' appunto quello che è tutta la strumentazione, giocarci e indagare anche tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale e sperimentarci in questo ambito. Perché è divertente, perché è chiaramente il mondo che viviamo e perché offre anche delle fantastiche occasioni pratiche di formazione e di lavoro per i nostri ragazzi, e quindi è un'occasione da non perdere.
Allora, ricordiamo dove troviamo le informazioni anche per prenotare per tutto il calendario.
Certo, il nostro sito appunto zeroteatro.org. Ci sono chiaramente tutte le informazioni, siamo reperibili lì, e anche per l'ultimo appuntamento che ci teniamo molto, il 25 aprile con l'Antigone di Sofocle, con questo chiudiamo la stagione quest'anno.
Bene, allora chi non avesse mai avuto la possibilità di andare al teatro Punto Zero Beccaria, adesso ha tutti gli elementi e davvero noi vi suggeriamo di andarci. Vengo all'ultima parte della nostra conversazione dedicata al Forum Cultura 2025 organizzato dal Comune di Milano, quarta edizione, tavoli di lavoro che si svolgono al CASVA, il nuovo centro recentemente aperto che tra l'altro insomma abbiamo avuto occasione di presentare recentemente, il centro di alti studi sulle arti visive in via Isernia, e poi ci sono dei programmi pubblici aperti al pubblico, e se non sbaglio domani sarete voi ad ospitare una serata, no?
Sì, dal titolo Cultura, leva, crescita e riscatto nella società contemporanea. Ci sono ospiti la conduttrice Agnese Pini, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, Paola Turci, Luca Riello, Giulia Minoli con Una Nessuna 100.000 e Florinda Cambria del laboratorio Filosofia e Culture Necri. E ragioneremo insieme appunto su quello che è appunto la cultura come possibilità, riscatto, occasione per per tutti, e quindi alle 19 domani saremo là e vi aspettiamo.
Allora, è interessante il fatto che siate voi, che si faccia da voi, insomma, sarà anche un modo, credo, per molti di scoprire la vostra sala, perché non è detto che tutti coloro che verranno la conoscano già, anche perché ci saranno certamente dei visitatori e anche degli addetti ai lavori del mondo culturale che magari vengono anche da fuori, oppure che non hanno avuto occasione di vedere la sala. Un'ultima domanda sull'argomento, appunto, della prima serata del Forum Cultura. Ci sono evidentemente anche delle linee guida che nel tempo si sono evolute rispetto a questo argomento così importante, no? Cioè, è bene ricordarlo, no? Il riscatto, una parola importante che ha tante valenze, e il modo in cui, per esempio, voi lo interpretate è qualcosa di estremamente contemporaneo.
Sì, la cultura, io faccio sempre riferimento a un pensiero di Carlo Sini, questo filosofo, appunto, che considera il teatro come forma di sapere. Il teatro è sapere, la cultura è sapere, nel senso quasi come strumento di comunità, strumento per poter vivere assieme, per poter entrare in relazione con l'altro, grazie alla parola, grazie all'arte. La cultura è riscatto per tutti intese tutte le classi sociali, le persone più felici o più infelici. Sicuramente per i nostri ragazzi del Beccaria è una materia sconosciuta, no? Io ricordo questo ragazzino siriano che mi diceva: l'Antigone di Sofocle è lo spettacolo più bello del mondo, più bello che ci possa essere. Ecco, quando si entra in relazione così con gli altri, considerando che la cultura sono appunto i sapori del mondo, la cultura che ci forgia, che ci rende proprio persone, ecco, questo è uno strumento di incontro che ci consente di lasciare spazi per relazionarsi con l'altro e di mettersi in prima persona a cercare di modificare e di vivere quelle che sono anche delle istituzioni totali come il carcere. Quindi per me la cultura in questo momento è proprio un'occasione per far sì che sempre di più le carceri possano essere vivibili, fonte di riscatto, perché possano essere vivibili 24 ore al giorno. L'oggetto appunto in questione è proprio che cosa ce ne vogliamo fare di queste carceri, come le vogliamo, come le possiamo trasformare e come possono essere veramente delle occasioni di riscatto.
Soprattutto per chi è più giovane, tra l'altro, insomma, ha maggior ragione. Devo dire che io, le volte in cui ho visto uno spettacolo nel vostro teatro, ho spesso osservato anche il pubblico, che talvolta è composto, che è pubblico ovviamente di cittadini, cittadine, ma ovviamente a volte ci sono anche i parenti, famiglie, amici dei ragazzi quando possono, e devo dire che ho sempre visto non solo grande partecipazione, ma grande orgoglio per quello che vedono fare, che mi sembra importante anche quello, in qualche modo, no?
Assolutamente, è un momento in cui appunto si festeggia e si mostra all'altro qualcosa che è bello, qualcosa che si vuole condividere perché è bello, e per me in questo momento, ripeto, l'oggetto sì, è il detenuto, ma proprio il sistema penale, come lo vogliamo? Come lo vogliamo noi cittadini? Come lo vogliamo? Ecco, la nostra risposta è che sia un luogo di cultura, un luogo di cultura e di occasione di riscatto, ma di felicità, che sembra assurdo dirlo, però è possibile.
Però è possibile. Immagino abbiate mantenuto i contatti con alcuni dei ragazzi che hanno partecipato, insomma, agli spettacoli nel corso di questi 30 anni.
No, ma la cosa incredibile è che alcuni sono diventati genitori, hanno i figli, veramente il tempo vola, però sì, ci sono.
Qualcuno ha fatto teatro poi?
Qualcuno ha fatto teatro, qualcuno addirittura ha fatto dei film, c'è chi continua a lavorare dietro le quinte nel backstage, ma soprattutto Punto Zero vuole assumere i ragazzi. Noi abbiamo a libro paga a tempo indeterminato dei tecnici. Sempre di più la sfida è quella di poter essere forti economicamente per poter assumere sempre più ragazzi e dare occasioni di studio, di lavoro, di relazione con un mondo sereno, felice, propositivo.
Beh, mi sembra la definizione migliore. Io ringrazio ancora una volta tutta la struttura, la squadra di Punto Zero, Beppe Scutellà, Lisa Mazzoni che è stata con noi quest'oggi, insomma, e naturalmente tutti coloro che lavorano con voi. Buon trentennale e naturalmente domani buona giornata, buona serata al Forum della Cultura, come abbiamo detto. A risentirci presto.
Viva, a presto, vi aspettiamo. Grazie. Grazie.
Lasciamo Punto Zero Beccaria, realtà importante di Milano, realtà che appunto, come vi dicevamo, domani sera ospiterà la prima serata del Forum Cultura 2025. La sigla l'avete riconosciuta, è quella di Giallo Crovi a cura di Luca Crovi.
Cari ascoltatori di Radio Popolare, quanto dura il ricordo di una persona? Quanto dura l'eco di un delitto? Che opinione si faranno i più della vittima e dell'assassino nel tempo? Sono solo alcune delle domande che illuminano l'ultimo libro nero di Massimo Zamboni. È intitolato Pregate Perea e lo ha appena pubblicato Einaudi. Una storia triste che emerge dal passato come una lirica o una ballata e che viene scandita da voci diverse, talmente diverse che non è facile per i lettori sapere a chi credere e comprendere davvero le ragioni di chi è morto e di chi è sopravvissuto. Tutto parte da un ritrovamento fatto in una faggeta discosta da un sentiero dove, camminando per caso, Massimo Zamboni ha trovato tempo fa un masso di arenaria, eretto in verticale, dove una mano illetterata aveva inciso poche parole con uno scalpello. 1870. In pace Domenica Gebenini fu uccisa. Pregate Perea. Da quel ritrovamento parte l'indagine dell'autore e viene evocata la storia di Maria Domenica Gebennini. Sepolta, uccisa e rimasta invendicata. Un ricordo tragico il suo, che si conserva da un secolo e mezzo nella Val d'Asta. In quel luogo chiuso, dove la conca delle montagne trattiene il ricordo orale di cronache secolari. E anche se ognuno ha adattato il proprio modo di raccontare e ha modificato la leggenda, dai trisavoli ai nonni, dai padri ai vecchi, fino agli ultimi nipoti, a tutti però è giunta quella storia consolidata fino ai giorni nostri. Qualcosa l'ha conservata, come quella lapide nel bosco, che nel tempo non è scomparsa, non è stata inghiottita nel nulla. E così il narratore cerca di raccontare che cos'è successo in un ripiano sopraelevato tra Monte Corsaro e Ronco Pianigi, là dove i boschi di faggio si diradano e lasciano scoperta una radura che tutti conoscono come Biasmador. Ma non è una bestemmia quella che echeggiò nel primo pomeriggio del 22 giugno del 1870, bensì un grido di donna, seguito forse da un roco commento maschile. Due echi strani che comportarono che la gente accorse a vedere quello che era successo. Quello che vedono i paesani quando arrivano di corsa, chiamati dalle urla, è una donna riversa a terra, al piede di un pioppo ad alto fusto. Giace supina col capo piegato a sinistra, il volto a ponente e i piedi a levante, ha le braccia distese parallele al tronco e gli avambracci piegati, i piedi divergenti. Attorno a lei ci sono l'Oliva, la Marianna, Gambaccia, la piccola Maria e nessuno sa che cosa fare. Vedono che quella terra è la Maria Domenica Gebennini, Vedono anche che il Gambaccia è pallido e sta tacendo. E da lì le voci del racconto cambiano e fotografano l'accaduto. E la Zanobbia Gebennini, che porta la voce al paese, arriva correndo tra le case e grida: «È stata uccisa! È stata uccisa! Un brutto fatto! Gambaccia, il Lorenzo, Puglia, ha ammazzato sua cognata, Maria Domenica, la moglie di suo fratello Felice». La gente si raccoglie d'attorno e rimane sconvolta dalla notizia. Poi saliranno in valle, intrepidi, due carabinieri per custodire il cadavere e aprire un'inchiesta. Lo fanno ben sapendo che quella è una zona pericolosa, dove sono successi altri fatti di sangue e dove l'arma non è ben amata dalla popolazione. Ma cos'è davvero successo nel bosco? Come è stata perpetrata la violenza? E da chi? E perché sulla vittima e sulla famiglia sono girate strane voci? Massimo Zamboni è abilissimo nel ricostruire le vicende, mescolando le voci e riportando a noi l'eco di testimonianze e di atti processuali, mostrando anche come spesso il ricordo possa diventare pettegolezzo e una tragedia possa assumere i contorni di una leggenda. A 10 anni dall'eco di uno sparo, in cui Massimo Zamboni aveva indagato su un fatto legato al passato della sua famiglia, ora si fa di nuovo investigatore al servizio della memoria di una comunità. Consapevole che spesso le vittime non hanno giustizia e che i loro nomi, se non fossero incisi su una lapide, verrebbero spesso dimenticati. Incrociando lo stile del reportage, degli atti processuali, del noir e del racconto nero, Pregate Perea di Massimo Zamboni, edito da Einaudi, propone un'indagine lucida, a più voci, che ha in sé lo spirito della comunità montana d'Appennino. E a tratti, lungo quei sentieri e in mezzo a quei boschi, si sente l'eco di Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, da cui attinge sicuramente lo stesso metodo di ricostruzione storica e lo stesso metodo di attenzione sociale. L'incomprensione e l'ignoranza attraversano i secoli e tentano vanamente di cancellare la memoria delle ingiustizie.
E allora così Luca Crovi, come sempre nella sua rubrica Giallo Crovi, che ci ha condotti alla fine di questa puntata di Cult. Noi vi ricordiamo che a Casa Merini prosegue il Festival d'autunno dedicato ad Alda Merini, che ha preso il via proprio il 1° novembre, anno data della sua morte. Donatella Massimilla, Alda, Parole al Vento, è il titolo dello spettacolo che Donatella Massimilla ha creato e che andrà in scena proprio questa sera. Questa è l'ultima delle notizie che riguardano la puntata di Cult di quest'oggi e noi fra poco ovviamente diamo la linea alle notizie delle 12.30. Riascoltateci in podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook. Un saluto dai Rubini, grazie per averci ascoltati. Vi ricordo ancora questa sera alle 21.30 Ascanio Celestini, appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini. By her crime, by her crime, by her crime, by her crime.